la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, lunedì 18 maggio, apriamo questa settimana anche di informazione locale, apriamo la newsline con Tommaso Torrigiani per uno sguardo al meteo dall'AMA. Buongiorno.
Sì, buongiorno Chiara, un saluto anche a tutti gli amici di Controradio. E allora la settimana si apre con una bella giornata di sole, almeno al mattino. Nel pomeriggio di oggi avremo qualche acquazzone primaverile che tuttavia sembra che difficilmente possa interessare la provincia di Firenze, fenomeni attesi con maggior probabilità tra Senese e Aretino. Per quanto riguarda le temperature, quest'oggi valori in linea con quelli di ieri, fino al 23-24 gradi. Nella sera e nella giornata di domani martedì ci sarà il transito di una rapidissima perturbazione, porterà un nuovo modesto peggioramento del tempo, per la verità. Comunque domani sia al mattino che nel pomeriggio il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, molto nuvoloso, e ci potranno essere delle precipitazioni un po' su tutte le province, più probabili al mattino su quelle centro-settentrionali, nel pomeriggio anche sulle zone interne centro-meridionali. Quindi ancora un po' di pazienza, perché poi da mercoledì la pressione è destinata a risalire, torna l'alta pressione in maniera decisamente più forte e ci regalerà tutto il resto della settimana all'insegna del sole, con le temperature che torneranno a salire, a raggiungere valori in linea con le medie e forse a superarli nel fine settimana. Con questo, Chiara, direi che è tutto, se non hai domande
sì,
a te
Tommaso,
la linea.
È tutto, non chiediamo altro, quindi attendiamo fiduciosi come ci consiglia il Lama. Grazie ancora, buona giornata e buon lavoro, breve pausa e torniamo con voi.
Sono Andrea, docente MITA. Qui ti formiamo con tecnologie avanzate e strumenti realmente utilizzati in azienda per progettare e produrre oggetti moda che rispettano gli standard professionali più alti.
ITS MITA Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS MITA Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare. Alia risponde. La tua voce, i nostri servizi. Una trasmissione a cura di Alia Plures per comunicare le novità del gestore e rispondere alle domande del pubblico. Uno spazio aperto alla cittadinanza in onda su Controradio.
Appuntamento per mercoledì 20 maggio alle 9 in diretta radio e in video sulla Controradio TV. Scrivici a aliarisponde@controradio.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Giovedì 21 maggio alle 17.30 Chiara Valerio presenta Chi dice e chi tace. Sellerio Editore introduce Blodeg Goldkorn.
Controradio.
Otto passate da 9 minuti, iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. Si occupa di sanità la Repubblica, pronto soccorso pieni di casi non urgenti, cresciuti dell'8%, calano le emergenze. In un anno visitati 1,5 milioni di pazienti, la metà arrivati per problemi minori, aumenta quindi l'incasso del ticket pagato da chi poteva evitare di andare in ospedale. Poi di taglio basso contro i furbetti della sosta, scende in strada Guardium, ma si parla naturalmente anche di Fiorentina che si diverte, sconfitta la Juventus 2-0, pronto a rimanere, dice il CT. Controlli nel laghetto a Pistoia, avvistato un coccodrillo, la notizia ve l'ha data nel blurb il nostro Jimmy. Tranquillo, non do ulteriori particolari, staremo a vedere, attenderemo le verifiche del caso. Ma dicevamo, nella nostra newsline in apertura vogliamo occuparci della mobilitazione USB, oggi particolarmente articolata, a partire dallo sciopero generale a supporto della flottiglia, ma anche degli educatori e delle educatrici, delle cooperative sociali e dei servizi scolastici. Salutiamo Matteo Conti, educatore USB di Firenze, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Conti, partiamo dallo sciopero generale promosso, proclamato da USB per rompere l'assedio alla flottiglia in solidarietà al popolo palestinese. Rispondete a un appello articolato su tutto il territorio nazionale che non riguarda naturalmente solo i lavoratori e le lavoratrici del sindacato di base.
Sì, è uno sciopero generale, appunto, di solidarietà e anche per comunque mantenere i riflettori accesi su questo genocidio che si sta perpetrando, e con il silenzio colpevole anche dell'Europa e dei governi.
È importante che dal territorio ci sia una mobilitazione costante che mantenga, no, un canale aperto anche di visibilità di questa narrazione che troppo spesso è stata dimenticata o relegata, no, in un attivismo.
È proprio quello di mantenere i riflettori accesi su questa brutta vicenda, che ovviamente riguarda tutti, e poi anche su questo stato di guerra che ci vogliono imporre, e che comunque i lavoratori sono i primi a pagarne, e anche lo stato sociale e il welfare, perché comunque ogni euro in più che si mette per le armi, per le pallottole, sono soldi in meno per i lavoratori e per chi va, e per lo stato sociale, appunto.
Presidio naturalmente sotto la prefettura in via Cavour, anche a Firenze, a partire dalle 10, doppio presidio possiamo dire, perché ricordavamo anche questa mobilitazione degli educatori e delle educatrici, delle cooperative sociali e dei servizi scolastici. Quali diritti, quali richieste vengono rivendicati?
Ecco, noi siamo lavoratori in appalto, che lavoriamo per il pubblico, ma appaltati alle cooperative e messi periodicamente all'asta, all'offerta economica più vantaggiosa, così viene detto per le amministrazioni. Per noi è solo essere all'asta per le cooperative che sa sfruttarci meglio, perché comunque sono servizi in cui la risorsa umana rappresenta il 99% del fattore lavorativo, e quindi il ribasso viene fatto solo sui diritti e le garanzie dei lavoratori. Quindi noi chiediamo una reinternalizzazione, stipendi adeguati che ci permettano di vivere per 12 mesi.
Tutto questo viene fatto in coda, diciamo, all'anno scolastico, con uno strascico che poi evidentemente si riverbererà, se le risposte non verranno date, in un'apertura del prossimo anno, sempre in condizioni di precarizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici.
Sì, questo è il terzo anno che riusciamo a fare uno sciopero nazionale, perché stiamo prendendo coscienza di categoria, perché comunque siamo molto sparsi in Italia, abbiamo nomi diversi, ci chiamiamo educatori scolastici, ASACOM, AEC, dipende dalle varie realtà locali, però è il terzo anno consecutivo che riusciamo a fare sciopero nazionale come categoria. Ci saranno manifestazioni in una quindicina di città, la più grande probabilmente a Roma, sotto il Ministero del Lavoro, dove appunto chiederemo l'internalizzazione, e qui la faremo di fronte ai prefetti per mandare lo stesso tipo di messaggio, e in più ci trasferiamo anche in consiglio regionale, dove chiediamo un sostegno al reddito, perché noi d'estate siamo con zero reddito.
Grazie anche per questi aggiornamenti su entrambe le mobilitazioni indette per oggi dal sindacato di base USB. Grazie a Matteo Conti per essere stato con noi.
Grazie a voi per lo spazio, buona giornata.
Proseguiamo con la lettura delle notizie locali di oggi. La Nazione apre con la fotonotizia titolata ZTL Viola salva residenti, campo di Marte off limits durante le partite, il progetto al vaglio, il comune studia bus sostitutivi per i tifosi e incentivi per le biciclette. E poi guide abusive, summit in comune, la protesta degli operatori specializzati, noi studiamo per informare i visitatori delle bellezze della città, ma il nostro lavoro viene svilito da ciceroni improvvisati vicini, l'assessore promette faremo più controlli. Di taglio alto invece parla l'ex presidente Cruccolini, quando avevo 6 milioni nel bilancio del mio quartiere, stiamo parlando dei soldi del comune per il decentramento, e di questo, come vi anticipavo, parleremo in un focus speciale in diretta live dal quartiere 5 con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti a partire dalle 8:40. La cronaca sul Tirreno, folgorata da una scarica elettrica, è grave, è successo a Portoferraio, una donna di 63 anni stava lavorando nel ristorante di cui è titolare. Mentre per quanto riguarda la cronaca nazionale ci arriva notizia di 12 persone arrestate dai carabinieri nell'ambito di un'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza su una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizione di moderna schiavitù, leggiamo il virgolettato, numerosi braccianti agricoli. Alle 8:17 minuti di lunedì 18 maggio buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti, naturalmente. Buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
In apertura il tour della segretaria Schlein in Toscana, nella Toscana al voto, è l'ultima settimana di campagna elettorale, lunedì prossimo infatti ci troveremo qui a commentare innanzitutto a quest'ora l'affluenza, ma leggiamo dalle pagine interne del Corriere, oggi Schlein lancia la corsa del campo largo, possiamo vincere nei tre capoluoghi, il tour lampo della segretaria del PD in Toscana, fiducia per Prato e Pistoia, speranze per Arezzo, insomma un rinforzo da parte di Schlein per quanto riguarda i capoluoghi al voto in questa regione.
Sì, un rinforzo che tuttavia non mi sembra sia riuscito in maniera piuttosto decisiva a cambiare il tono medio di una campagna elettorale, che vuoi forse anche il clima generale, vuoi forse le vicende specifiche dei singoli comuni, a partire da Prato, dove si ripresenta per la terza volta chi il sindaco l'ha già fatto per 10 anni, non sono esattamente, diciamo, delle campagne elettorali scoppiettanti, sto un pochino esagerando, perché mi pare che invece il tono sia veramente piuttosto dimesso. Per Schlein sembrata piuttosto la tappa di una campagna nazionale che non un'attenzione reale alle vicende specifiche dei territori. Certo, il ringraziamento a Biffoni per essersi rimesso a disposizione della propria città, sì, un elogio forse di prammatica rispetto alle politiche del territorio della regione Toscana, ove peraltro poi spesso e volentieri purtroppo in realtà queste politiche si traducono in dei piccoli oboli pagati alle amministrazioni comunali per interventi che non disegnano in realtà un piano strategico reale, non disegnano una visione di quello che si intende essere il futuro di queste cosiddette zone periferiche, quindi diciamo una tappa piuttosto di prammatica, più che altro votata ad un percorso nazionale, e l'affidarsi ovviamente poi invece a quelli che saranno appunto i consensi dei candidati in queste tre città. La più sicura, tra virgolette, ribadiamo, è Prato, visti anche i sondaggi, quella contendibile con una certa possibilità di successo. Pistoia ha tutto in bilico invece, con incognita anche terzo incomodo ad Arezzo.
E allora mi pare, tu dici, torniamo poi sull'attenzione ai territori, perché a mio avviso insomma è mancata, soprattutto non siamo riusciti a raccontare proposte programmatiche insomma di sostanza per questi territori in questa manciata di settimane di campagna elettorale. Naturalmente su Pistoia si è puntato sul bisogno di cambiamento, su Prato mi sembra sul bisogno di rinnovamento, no? La nuova stagione di Bifsponi, e per quanto riguarda Arezzo anche qui è il momento di cambiare, ma insomma con un diciamo un equilibrio più instabile rispetto alla vittoria, come dicevamo, con il terzo incomodo, come tu lo definivi, ma insomma è stato ribattezzato in questa campagna elettorale così l'ex deputato renziano Donati.
Esatto, soprattutto poi diciamo per queste due città, Prato ed Arezzo, il campo largo si affida a due figure che non sono esattamente nuove. È vero, Bifoni è un uomo ancora piuttosto giovane per gli standard della politica italiana, ecco, giusto per quelli, ma soprattutto però, appunto, l'abbiamo detto prima, ha fatto il sindaco già due volte, così come ad Arezzo il PD non candida esattamente una figura capace di rappresentare un percorso di rinnovamento, una nuova strada, ecco, diciamo, ci è preferito, per dirla con uno slogan usato sicuro per certi versi. Su Pistoia invece è dove in un certo senso le primarie, che spesso e volentieri si incaricano di essere un elemento di novità, del resto la stessa segretaria del PD Schlein non sarebbe stata diventata tale se non ci fosse stata l'occasione delle primarie, ecco, Pistoia invece propone una candidatura un po' diversa, diciamo, dal solito. È infatti forse la sfida, da un punto di vista anche dell'interesse politico specifico, forse la più interessante, non solo perché il risultato pare piuttosto in bilico, ma proprio perché si confrontano in una città che non è necessariamente storicamente favorevole al centro-sinistra due proposte politiche realmente alternative. Dall'altra parte il centro-destra schiera Anna Maria Celesti, quindi diciamo anche una figura di esperienza, e tutto sommato forse è quella l'unica sfida che ha un certo, come dire, interesse anche specifico rispetto al destino della città. E appunto le politiche dei territori sono un po' venute un po' a mancare in questa campagna elettorale, e ribadisco anche ieri, in fondo quella di Schlein sembrava più una vicenda di tappa verso un percorso nazionale che, capisco, nella mente di un segretario nazionale è focalizzata sulle prossime elezioni politiche.
Sono 20 i comuni toscani che andranno al voto il 24 e il 25 maggio prossimi. Tra questi, a parte, poi parleremo anche nel corso di questa settimana, faremo un focus anche su Viareggio, su Sesto Fiorentino, particolarmente insomma oggetto di attenzione, ma c'è stato un piccolo comune che ti incuriosisce, ecco, nell'esito che avverrà da Capraia, non lo so, a Coreglia, a Fauglia, a Villafranca, a Uzzano? C'è un comune che più ti preme, diciamo?
Senti, la sfida forse più interessante è quella dei due comuni che si sono fusi, che sono Figline e Incisa, dove sì, è candidato Davide Ermini, che è già stato, diciamo, uno degli uomini di Renzi, che tra l'altro ha fatto un percorso piuttosto particolare, no? Al CSM, poi da grande sostenitore a grande nemico di Renzi in quella fase in cui appunto Renzi aveva, anche a seguito di guai giudiziari, anche a seguito, e qui lo si può dire anche a difesa di Renzi, anche al centro di vicende in cui era stato tirato dentro in modo, poi lui lo ha raccontato nel suo libro, che comunque vale la pena di essere letto, perché racconta un'esperienza di come a volte la cattiva amministrazione della giustizia in questo paese può fare dei danni. Ecco, in quel frangente lì invece Davide Ermini ha preso un'altra strada, che lo ha fatto ritrovare oggi candidato del PD e dei suoi alleati a Figline, con invece contro, diciamo, il suo ex mentore.
Veniamo invece sempre per vicende interne al Partito Democratico, ma concentrandoci sul passaggio, la fase storica del cambio della segreteria fiorentina. Allora, dicevamo, PD e Gianassi il traghettatore, ormai definito così, o comunque si cerca questa figura, chi a favore, chi contro, chi tace. Nel frattempo, tra chi contro, diciamo, o perlomeno chi esprime delle perplessità, c'è il sindaco di San Casciano Ciappi. Basta scelte dei big sui segretari, serve accordo, insomma, per la segreteria metropolitana, dice Ciappi, che parla a titolo personale, ma insomma sente anche di essere voce di quei militanti, segretari e alcuni sindaci che sono intervenuti in questi giorni. No agli accordi costruiti da pochi. Ci risiamo?
Senti, in realtà lì la vicenda secondo me è piuttosto interessante, perché ripropone sulla città una figura che si era data un po' per dispersa ultimamente, che è quella di Merdella. Per dare un'idea, Gianassi è persona seria, persona devo dire composta, che di solito quando parla lo fa con un ragionevole criterio di sapere di cosa sta parlando. Non è esattamente uno che scalda le folle, non è esattamente uno in grado di appassionare, forse in questa fase è una figura corretta, ma quello che a noi ci interessa è un po' la sua matrice politica, che viene di solito collocata nella, come dire, in quella strana definizione di nardelliano. Sicuramente era molto vicino a Nardella, è stato anche il suo assessore al bilancio in comune, e questa cosa del ripresentare una figura che si può definire appunto nardelliana in una città dove la sindaca, lei stessa voluta fortemente da Nardella, era stata invece un po' lasciata al suo destino, poi da colui che doveva essere in un certo senso anche il garante politico di una stabilità che non può ricadere tutta poi solo sulle spalle del sindaco, che ha delle impellenze amministrative ineludibili. Ecco, questa cosa ripropone sulla città di Firenze una sorta di schema d'accordo che, se in regione ha visto il PD avallare quasi tutte le scelte di Gianni, a Firenze invece ripropone uno schema più PD partito in asse invece con Nardella, che invece alle ultime regionali era uscito piuttosto malconcio. Lui aveva voluto imporre due capilista suoi, come anche in questo caso qui mi si passino, gli uomini sono liberi, però a volte quando si parla di politica, diciamo, dei suoi uomini, in realtà poi non erano due uomini, ma anzi erano un uomo e una donna, Cristina Giachi e il candidato Vannucci, che dovevano essere eletti entrambi, e invece, diciamo, il risultato non felicissimo della lista del PD proprio su Firenze ha fatto sì che ne fosse eletto uno solo, in questo caso Vannucci, è entrato in consiglio regionale. Da allora, diciamo, Nardella era un po' sparito sul fronte fiorentino, ci rientra ora con questa ipotesi appunto di candidato traghettatore di Gianassi, ed è interessante proprio quando sappiamo che appunto l'interesse di Gianni per poter eventualmente succedere a Funaro sembrava più forte. Questo sembra un po' un freno a certe ambizioni.
Invece, che marcia è stata inserita per quanto riguarda il garante per l'infanzia? Stiamo parlando naturalmente del voto che è avvenuto, fatto il voto, trovato il ricorso, ci chiediamo, e soprattutto ci chiediamo i possibili effetti di questo percorso politico che alla fine ha portato alla nomina di Stefano Scaramelli, e rischia però di lasciare scoria all'interno della maggioranza, ma diciamo che dal punto di vista politico è quello che ci preoccupa meno, stante il ruolo davvero delicato che avrà Scaramelli.
Sì, da un punto di vista delle ricadute su quella che sarà la gestione di un tema importante come i diritti dei minori da parte della regione toscana, devo dire che la vicenda è sicuramente quella che rileva. Dal nostro punto di vista, tuttavia, vale la pena anche considerare però l'effetto politico, perché secondo me non è meno devastante, ed è anche curioso come sia stato serenamente sottovalutato da tutti, soprattutto ribadisco anche a livello politico, come la scelta di una persona chiaramente non qualificata per un ruolo importante in cui oltretutto si parla di diritti dei minori, e quindi voler inevitabilmente garantire un accordo politico di scambio di poltrone, di favori, di doversi qualcosa, appunto, come dirlo nelle parole di colui che poi è stato nominato a questa carica, sia stato l'unica ragione che è stata sentita da parte di chi ha fatto questa scelta. Se ne è assunto in primis la responsabilità il presidente Gianni, ma con lui l'hanno votato poi infine tutti, quasi tutti, a parte Serena Spinelli, i consiglieri PD, e quindi di fatto se ne assumono la responsabilità politica, pur avendolo fatto in maniera anonima, perché era un voto segreto, ma aperta di fronte a tutte quelle associazioni che pure si erano spese, soprattutto per dire una cosa, non solo le associazioni, anche altre voci, per dire una cosa: il metodo non si può imporre ad una figura di garante, tanto più per i diritti dell'infanzia, un metodo che è quello della lottizzazione, della spartizione partitica. Tutto questo non è stato ascoltato. Secondo me anche questo avrà un riflesso, lo avrà sulla credibilità di chi ha voluto insistere, e qui la responsabilità politica è anche sicuramente del partito, a partire dal segretario regionale del PD Emiliano Fossi e del presidente della regione Eugenio Giani, oltre ovviamente a chi poi in fondo di questo accordo ha tratto il beneficio dovuto e voluto, che è Matteo Renzi, nella figura appunto della nomina andata al garante Scaramelli.
E noi saremo qui pronti a raccontare, a commentare, così come lo saremo lunedì prossimo, e buttiamola in politica in qualche modo, in una giornata clou per le amministrative anche in Toscana, che vedrà Tommaso Ciuffoletti anche di pomeriggio darci mano ad analizzare questo voto. Grazie Tommaso, a lunedì prossimo.
Grazie a te Chiara, buona giornata.
Radio. Popolare Network, Popolare Network.
In particolare le regioni di Odessa e di Dnipro. Mosca da parte sua afferma di aver intercettato 50 droni ucraini lanciati contro le regioni russe. Il conflitto resta in una fase di stallo, ma nelle ultime ore ci sono stati alcuni appelli per una ripresa delle trattative. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di riprendere il ruolo di mediatore tra le parti, mentre poche ore prima il portavoce del Cremlino, Peskov, aveva rivelato che la Russia potrebbe tornare a dialogare con l'Europa sulla fine del conflitto.
Israele torna a bombardare il sud del Libano e la striscia di Gaza, in evidente violazione degli accordi di cessate il fuoco stretti rispettivamente con Beirut e con Hamas. Solo ieri si sono registrate 7 morti in Libano e 8 a Gaza, compresi 3 operatori umanitari che distribuivano cibo a Deir al-Bala. La stampa israeliana avverte intanto che la Marina si starebbe preparando ad assaltare la Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza. Ieri il primo ministro Netanyahu ha convocato una riunione sulla sicurezza proprio per discutere dell'arrivo delle navi. Tra le ipotesi ci sarebbe anche l'idea di rinchiudere gli attivisti in prigioni galleggianti.
In Lombardia, cancellazione di treni regionali per lo sciopero generale nazionale proclamato per oggi dal sindacato USB. La mobilitazione è stata organizzata a sostegno della flottiglia con manifestazioni in alcune decine di città. A Milano, appuntamento alle 10 in Piazzale Loreto.
Stamattina 12 arresti in un'operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza. I carabinieri parlano di una rete criminale transnazionale che operava attraverso la strumentalizzazione dei cosiddetti decreti flussi, riducendo in condizioni di moderna schiavitù numerosi braccianti agricoli, così si legge in un comunicato.
Al Parlamento europeo oggi i membri della Lega chiederanno di discutere di quello che è successo sabato a Modena, dove un uomo ha investito e ferito un gruppo di persone. Il partito di Salvini parla di attacchi terroristici e di islamismo domestico, nonostante la pista più probabile resti quella di problemi psichiatrici dell'uomo, nato in Italia da una famiglia di origini marocchine. Ieri il presidente della Repubblica Mattarella e quella del Consiglio Meloni hanno incontrato insieme le persone ricoverate. Una di loro è in condizioni gravissime.
La Commissione europea ha confermato la sua contrarietà ad una deroga al patto di stabilità per le spese legate alla crisi energetica, dopo che ieri sera Giorgia Meloni aveva scritto alla presidente von der Leyen per chiedere formalmente un allentamento dei vincoli di bilancio. Nella lettera la presidente del Consiglio minaccia di non aderire al programma europeo SAFE per le spese militari se l'istituzione di Bruxelles continuerà a dire no all'ipotesi di una deroga per l'energia che il governo italiano sostiene da tempo.
La prossima edizione del giornale radio alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A11, code a tratti verso Firenze, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole, tra Pistoia e il bivio con la 1. In Fiepilì, code a tratti ancora una volta verso il capoluogo, tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, fino alle 20:59 di questa sera in corso uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. I treni potranno subire cancellazioni o variazioni. È indetto per oggi anche uno sciopero di 24 ore che interesserà il servizio Torino Toscana nelle province di Livorno, Lucca, Massa e Pisa. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Voltiamo pagina per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta Libertà Bagno a Ripoli. Lunedì notte chiusa via di Villa Magna all'altezza del nuovo ponte Nencioni. Ulteriori dettagli sul sito del comune. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Disenchanted Interiors, la prima mostra personale in Italia di Anna Perac in uno spazio istituzionale. Una residenza d'artista che ha prodotto 3 nuovi lavori in un percorso che indaga i temi del colonialismo, dell'esotismo, delle tradizioni popolari, dell'identità e del femminile. Anna Perac, Disenchanted Interiors, a Firenze al MAD, Murate Art District e al Museo di Antropologia fino al 12 luglio. Info murateartdistrict.it. Aspettando la rassegna La musica dei poeti, i poeti della musica del Gabinetto VSE di Firenze. Martedì 19 maggio alle 17:30 in Sala Ferri. Massimo Zamboni, scrittore e storica chitarra dei CCCP e dei CSI, parlerà del suo romanzo Pregate per Ea, in dialogo con Domenico Guarino. Info vse.it.
3 giorni, 3 location, un unico obiettivo: valorizzare e diffondere la biodiversità. Il 22, 23 e 24 maggio a Scandicci, il Festival 72 ore di biodiversità. Mercato agricolo, laboratori, spettacoli e concerti. E domenica 24 maggio, presentazione alla cittadinanza del nuovo distretto biologico del territorio fiorentino. Ti aspettiamo! Il Festival 72 ore di biodiversità è organizzato da Rete Semi Rurali per celebrare la biodiversità in tutte le sue forme, colori e sapori. Info rsr.bio/72ore. Reclaim, prima edizione del Festival Cospe a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali il 22 e il 23 maggio. 4 città in dialogo per 2 giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo.
Tra gli ospiti degli eventi di Firenze, Cecilia Sala, Gianmarco Sicuro, Alberto Trentini, Marco da Milano, Margherita Vicario, Gennaro Giudetti, Silvia Moroni e Daniela Morozzi.
Eventi liberi e gratuiti fino a esaurimento posti, tranne quelli segnalati con prenotazione obbligatoria.
Info e programma festival.cospe.org.
Controradio.
A serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. You nearly give me a heart attack." He's underneath the window, she's singing, "Eli, my boyfriend's back." Shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart. And I forget the movie song. When you gonna realize it was just a time was wrong, Juliet. come up on different streets. They both were streets of shame. Both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him.
Alle 8:40 minuti torniamo in Newsline su Controradio e lo facciamo con una diretta live da Piazza della Vittoria, dal quartiere di 5, dove si trova il nostro Raffaele Palumbo per il tema di questo approfondimento quartieri, decentramento e risorse. Oggi citavamo in rassegna stampa le parole dell'ex presidente Cruccolini, l'ex presidente di Quartieri, 300.000 euro ai quartieri, io avevo 6 milioni, serve più coraggio o il PD perderà altri consensi. Di cosa parliamo? Parliamo del fatto che l'amministrazione comunale di Firenze sta lavorando per assegnare ai quartieri per l'autonomia decisionale 60.000 euro, che sono poco meno di un euro a testa per residente, una polemica che si è innescata a livello interno e anche politico istituzionale, ma ci facciamo raccontare tutto da Raffaele Palumbo e i suoi ospiti. A te la linea, Raffaele.
Buongiorno, bentrovata ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Siamo in Piazza della Vittoria, siamo davanti al liceo Dante, giornata terza, bellissima, 20 gradi. Qui ci ritroviamo per parlare della funzione, del significato dei quartieri. Nella fattispecie all'epoca parlammo della questione dell'overtourismo. Qui invece, come tu anticipavi giustamente, c'è la vicenda dei 60.000 euro annui per ciascuna circoscrizione, quindi 300.000 euro complessivi. Le opposizioni naturalmente si sono sollevate, ci sono malumori anche all'interno dello stesso Partito Democratico, qualcuno ha parlato invece di un buon inizio. Parliamo di soldi, ma in realtà parliamo di un atteggiamento politico nei confronti al significato del decentramento dei poteri amministrativi. I nostri ospiti. Buongiorno.
Buongiorno, Filippo Ferraro, presidente del quartiere 5.
Buongiorno, Alessandra Gasperini, consigliera di quartiere 1 per Firenze Democratica.
Buongiorno, sono Francesca Lupo, consigliera del quartiere 1 per Sinistra Progetto Comune.
Allora, si dà un po' di voci interessanti su questa vicenda. Presidente, lei come l'ha valutata questa iniziativa che comunque arriva dopo un minimo di dibattito con questi mesi si è sollevato?
Io la considero senza problemi un buon inizio, è il momento di cominciare. Non la metterei su quanti euro al residente sono stanziati, anche perché questo è uno stanziamento aggiuntivo rispetto al bilancio ordinario e prevede altro che centinaia di migliaia, si superano ovviamente i milioni per la manutenzione strade e marciapiedi. I quartieri devono iniziare a misurarsi con questo nuovo strumento e questo permette ai collegi di presidenza dei quartieri di incanalare una serie di interventi in maniera autonoma e prioritaria, e certamente sono tanti interventi di piccola entità piuttosto che grandi interventi per i quali ovviamente ancora c'è l'amministrazione centrale che se ne occupa.
Partiamo da questo aspetto economico e arriviamo ad altro, però ci siamo detti questa mattina.
Sì, allora noi rivendichiamo il fatto che intanto questa discussione si fa partendo da cifre che girano e apprendo adesso per esempio dal presidente Ferraro che sono stanziamenti extra rispetto all'ipotesi di darci da amministrare il Global Service, sarebbe stato forse più consono a prenderlo dalle carte invece che dai giornali o da questi relata. Più in generale noi chiediamo che all'intero Consiglio di quartiere sia conferito un pochino più di potere decisionale e gestionale, anche perché rispondiamo essendo eletti di primissimo livello. Ancora noi nonostante tutto riceviamo una fortissima fiducia dai cittadini e dalle cittadine, non riusciamo a rispondere amministrando e muovendo quasi niente. Quindi non solo le presidenze dei consigli di quartiere secondo noi sono degne di governare un pochino, amministrare risorse e dare risposte dirette.
Questo ci si riferisce soprattutto dopo la più che trentennale legge sui sindaci, ai sindaci come l'interfaccia più vicina, più diretta del mondo della politica amministrativa rispetto ai cittadini. I presidenti, i consiglieri, le consigliere di quartiere lo sono ancora di più in qualche modo, per questo è un esperimento che con la storia di Firenze ha molto, tra l'altro, a che fare.
Sì, esattamente. Il nostro modo di vedere, siamo ancora proprio lontani da una vera e propria riforma del decentramento, dall'affrontare questo tema. Si parte da questa cifra, un budget a disposizione dei presidenti di quartiere, ma appunto mai consiglieri di quartiere, le consigliere. Questo presidio primo della democrazia a cui le persone si rivolgono, che peso hanno? Che di peso non ne avessero molto, avevamo in questa riforma che si stava configurando dei quartieri, l'aveva un po' sospetto, l'avevamo già avuto a novembre scorso, quando al Mandela Forum i 5 consigli di quartiere furono riuniti per questa mozione che le forze di maggioranza avevano fatto per il decentramento. C'era anche la sindaca, ma quando arrivammo lì 100 persone, 100 consiglieri di quartiere, praticamente scoprimmo che la delibera era già scritta, non era possibile emendarla, e gli ordini del giorno, e noi ne avevamo fatti proprio di proposte precise per aumentare la centralità dei consigli di quartiere, riempirli di sostanza, ecco, non se ne poteva parlare, era già blindata. Quindi il decentramento passa per la rimessa al centro dei consigli di quartiere, e ci sono delle cose precise che si possono fare, ad esempio dare la possibilità ai consigli di quartiere di dire qualcosa di cogente rispetto al bilancio del comune, oppure rispetto agli altri dell'urbanistica, al piano dell'urbanistica, di essere coinvolti tutte le volte che c'è una questione importante che interessa i quartieri. Noi come minoranza del quartiere 1 abbiamo per esempio chiesto che passasse dal consiglio di quartiere il provvedimento, il regolamento sui deor. Abbiamo fatto una richiesta all'assessore Vicini, al presidente quartiere, nessuno ci ha risposto, né l'assessore né il presidente. Quindi non solo si parlava del regolamento deor e non se ne poteva parlare al quartiere 1, ma non avemmo nemmeno una risposta su questo da parte dell'amministrazione.
Torniamo anche sulla vicenda Mandela Forum, per capire anche se sono maturi i tempi per un secondo passaggio al Mandela, magari con una metodologia diversa. Però, presidente Ferrario, lei si troverà d'accordo da presidente di quartiere probabilmente su una maggiore incisività del decentramento amministrativo.
Ma allora, qua appunto si parte anche dall'aspettativa di quella che è l'aspettativa dei cittadini. Certamente si immagina un quartiere che è autonomo, come magari le municipalità di Roma o di Milano, cosa che ora non è. Ci si ricorda del passato, quando i quartieri avevano una struttura propria, un dirigente proprio ed un bilancio proprio. Potrebbe essere questo un primo passaggio per tornare a quel punto lì? Forse sì, però io difendo la posizione e dico cominciamo. Anche qui poi, diciamo, in risposta alla consigliere che mi ha preceduto, mi viene da dire che per diversi atti, anzi moltissimi, i pareri dei quartieri sono obbligatori. Magari alcuni non sono vincolanti, anche questo è un tema che abbiamo posto, io credo, in maniera completamente unanime, però non è vero e non siamo del tutto coinvolti. Certamente poi anche qui è il gioco delle parti, come per l'amministrazione centrale è la giunta, diciamo, l'organo più esecutivo, anche per i quartieri è il collegio di presidenza, e qui, diciamo, influenza molto poi chi è che amministra, è influenzato molto da chi amministra. Capisco un po' anche la sensazione di sentirsi non troppo utili come consiglieri di quartiere, però questo va difeso, secondo me, a prescindere dal colore politico. Ho anche un'esperienza di 10 anni da consigliere di quartiere, perché è possibile trovare i propri spazi e stimolare ragionamenti, dibattiti e anche linee di intervento, magari non in maniera così semplice come se si fosse membri del collegio di presidenza, quindi in un ruolo un po' più esecutivo. Però il consigliere di quartiere è la prima figura politica del cittadino, è quello che poi viene anche visto, perché quando ci sono iniziative, questioni, problemi, il consigliere di quartiere o il presidente di quartiere di solito è la prima persona che arriva.
Siamo noi adesso, in qualche modo, un altro Mandela Forum fatto per cercare di gettare delle basi nelle direzioni che stiamo provando a delineare questa mattina?
Ma sarebbe sicuramente il caso, sarebbe anche il caso, per esempio, di renderlo un passaggio necessario e ricorrente quando c'è da approvare di nuovo atti di urbanistica e di bilancio, e più in generale per ricostruire un pochino di fiducia, perché quando ci viene chiesta fiducia ci viene detto questo è sicuramente un primo passo verso un più strutturato decentramento. Noi bisogna ricordarci che di solito i nostri atti vengono ignorati o addirittura la giunta delibera in maniera opposta ai pareri e alle mozioni che escono anche dalle maggioranze, sicuramente dalla maggioranza del quartiere 1. Quindi in questo caso questa richiesta di fiducia, perché stiamo lavorando per il meglio, casca in un contesto che depone un pochino a sfavore. Forse anche ritrovarsi insieme, guardarsi faccia a faccia di nuovo, fare una bella plenaria che non solo a uso di Instagram ma a uso anche di incontri umani e di condivisioni a livello terra come facciamo noi, potrebbe ricostruire qualcosa di produttivo.
Mi faccio dire, Federico, che ne pensa, poi dopo torno alle Gasperini, perché Gasperini diceva noi siamo arrivati a Mandela Forum, abbiamo già tutto apparecchiato, diciamo così, per cui non abbiamo sentito la possibilità, scusate, di poter incidere.
Ma allora, a me non sembra del tutto vero, nel senso che certo c'era una bozza di delibera, ma in quanto bozza poi da quel giorno alla sua approvazione ha avuto anche diverse revisioni nello schema, però delibera basata sull'attuale organigramma del Comune di Firenze, per cui con i quartieri che dipendono ancora dalla direzione ufficio del sindaco. È, ripeto, un primo passo avanti. Non sono d'accordo sul fatto che come quartieri non mettiamo bocca sull'urbanistica e sul bilancio, anche perché ogni variante urbanistica che riguarda il quartiere X ha bisogno del parere, quindi viene analizzata al quartiere di competenza, così come tutti i passaggi del bilancio vengono analizzati e votati seppur
però
in maniera non
dicono vincola. Le consigliere di opposizione che poi non succede niente, questa è la cosa, diciamo così, che genera poi quella frizione di cui stiamo parlando stamattina.
Ma se nell'approvazione di una, ad esempio, variante urbanistica c'è un parere dell'opposizione che va in una maniera, ma poi la maggioranza lo approva in un'altra maniera, l'esito che esce è quello lì, per cui per forza di cose, a parte del gioco della politica, cinicamente lo devo dire, ecco.
Questo destino ce l'hanno anche le delibere di maggioranza, vorrei dire, le delibere partite dalla maggioranza del PD quando partono dai consiglieri di quartiere hanno lo stesso destino. In quartiere 1 abbiamo votato su iniziativa del gruppo PD per la chiusura totale della ZTL, per la ZTL H24, e poi la giunta ha deliberato in maniera completamente diversa, completamente prescindendo. Questo non è un gioco di posizione maggioranza.
Se ho capito bene, qui la spaccatura non passa in maniera orizzontale dai partiti, dalle divisioni destra, sinistra, maggioranza, opposizione, ma è una spaccatura verticale che passa da centro a periferia, che spacca centro e periferia.
Esatto, è così. Ce ne sono altri di esempi interessanti, oltre a quello della ZTL che citava la collega. Un anno dopo, tra l'altro, quella delibera di quartiere, che come sappiamo è costruttiva, ma è avvenuta 12 mesi fa, ormai un anno dopo siamo sempre qui, cioè col fatto che c'è stato detto bisogna istituire un percorso per arrivare a ZTL, bagni pubblici per fare, perché poi gli esempi sono molto concreti, i cittadini si chiedono cosa avete fatto. Beh, abbiamo approvato una delibera, tra l'altro proposta dalla maggioranza, che dice nuovi bagni pubblici in tutte le piazze a partire da Piazza Tasso. Sono passati tanti mesi. Anche solo sapere che fine ha fatto quell'iniziativa, perché si dà mandato al presidente di quartiere, alla giunta, di portare avanti. È chiaro che si è consultivi, si è di indirizzo, ma una trasparenza sulla, mi viene a dire, sulla catena di trasmissione, no? sul processo, i cittadini ce lo chiedono. E io, ma anche, non so, io credo che ci possa essere anche, come dire, un'alleanza fra presidente del quartiere e consiglio. Siamo consultivi, ma tutti abbiamo bisogno di avere degli elementi di trasparenza di quello che viene approvato per capire quali sono i ritorni effettivi sul territorio e quali sono i tempi, perché i cittadini ti dicono ma quando succederà? E io devo dire che in questo anno e mezzo che sono al quartiere non ho potuto dare risposta su un singolo provvedimento importante che è passato al quartiere, perché poi non si è tradotto in concretezza, quindi non c'è neanche questa, no? Credo che ci possa essere, come dire, un interesse anche da parte
di esatto. Anche perché poi, come dicevamo, i cittadini vengono, mi incontrano ora per strada, dove siamo adesso, se accade che qualcosa non va. Però la cosa molto interessante è che qui non stiamo parlando di questioni anche importanti, sono tutte importanti, però diciamo così marginali. Guardi Presidente, c'è i cassonetti davanti a casa mia, li fa mettere un po' più là. No, qui stiamo parlando di ZTL, mobilità, di Deor, stiamo parlando di urbanistica. Qui si è sentito male uno mentre pronunciavamo la parola urbanistica, di sicurezza. Poi qui siamo in un quartiere dove il tema della sicurezza è molto discusso. Questa alleanza, diciamo così, che travalica in qualche modo le appartenenze politiche, un po' sotto traccia si è sentito anche nel PD. Qualcuno ha detto però forse si poteva fare di più. Insomma, ci può essere secondo lei, Presidente Fegari?
Ma certo che sì, ma non è nemmeno un grosso problema il fatto che si pensi a voler fare di più. Ora poi io qua, a me dispiace anche la sofferenza delle consigliere del quartiere 1 per questioni che poi diciamo per il ruolo che ho non le posso commentare. Mi torna anche che, come dire, ragionare di ZRL del centro è una cosa che magari non può fare soltanto il quartiere. Certamente ha dato un indirizzo, io poi la mia posizione personale è che spero che quell'indirizzo poi gli verrà dato seguito. Si parla però della ZTL del centro, quindi dico la mia opinione da cittadino, ecco.
Però fu lei in qualche modo anche a sollevare la questione di dire guardate, qui l'overtourism se lo spingete fuori dal centro arriva da noi. È lì che si vide l'importanza, diciamo, di un protagonismo politico dei quartieri.
E infatti credo che da quel protagonismo, non mio, dei quartieri, poi si stia per arrivare a una serie di provvedimenti che vadano in questa direzione. Non c'entrano con la ZTL, qua si sta parlando appunto delle licenze turistiche brevi, che appunto no, provvedimenti che non risolveranno certamente il problema dell'abitare in città, ma magari risolveranno il problema di qualche strada e magari vederci più studenti e meno turisti, e ci stanno due giorni.
Allora io lascio al bar qui all'angolo un caffè sospeso per il Presidente Ferraro e glielo offro se nel giro di un mese riusciamo a parlare di vigili di quartiere o di polizia di prossimità, dell'effetto nel...
caffè sospeso un po' pochino,
un po' pochino, due, un caffè e una pasta.
Dovrebbe offrirlo non a me, io ringrazio, ma intanto diciamo ognuno ragioni per il proprio quartiere, ci sono tante di questioni al 5.
Qui stiamo cercando, come dire, di travalicare poi appunto le frontiere tra i vari quartieri, di fare un discorso più alto e generale. Lei è entrata nel merito di una questione.
Rione per rione ci sarebbe da parlare di come possiamo utilizzare, chiamiamolo vigile di quartiere, chiamiamolo polizia di prossimità, ma non è solo un gioco di parole, anche come scrivi i dispositivi, come coinvolgi tutta la comunità, tutto il villaggio a prendersi cura delle marginalità e a creare sicurezze, a ricreare, strutturare nuove sicurezze. Piazza Tanucci è un esempio, tutto quello che succede intorno al Prato è un altro esempio. Non si affrontano i problemi complessi semplificandoli, e non passare dai consiglieri di quartiere, dalle consigliere di quartiere, a prescindere dalla disposizione in maggioranza o in opposizione, è rinunciare a un cervello collettivo. I soldi sono anche il simbolo di questo. Il fatto che non si conferiscano borsellini non è perché uno vuole diventare assessore di qualcosa e farne un uccello, è per valorizzare anche il potere decisionale e l'intelligenza collettiva che un consiglio costituisce. Quando si fa una cosa complessa come affrontare le sicurezze in una città di nuovo complessa come Firenze, non si può rinunciare a utilizzare consiglieri.
Firenze ha questa grande caratteristica, è una città dalle dimensioni per numero di abitanti evidentemente più piccola di Napoli, di Roma, di Torino, di Milano, ma al suo interno una complessità che ha New York in qualche modo. Per questo è interessante fare i ragionamenti che stiamo facendo.
Esatto, ma poi le cose sono molto concrete, no? Si parlava di coinvolgimento. Spesso i cittadini e le cittadine vengono anche chiamati in percorsi cosiddetti partecipativi ad esprimersi sulle questioni della città. E allora cosa vuol dire mettere al centro il quartiere? Io ad esempio porto giovedì in consiglio una mozione che dice quando vengono attivati dei percorsi di partecipazione, per esempio la sindaca ne ha annunciato uno a breve per le ex OGR, la zona dell'ex ufficio di grandi riparazioni. Bene, quei lavori che sono bellissimi, quei fascicoli che vengono fuori dai percorsi partecipativi, che fine fanno? E allora i quartieri potrebbero essere una sede intanto per approvare quello che esce da un percorso di partecipazione, per dare il proprio assenso sulla propria sottolineatura ai contenuti su cui i cittadini e le cittadine si esprimono, e può essere anche il luogo dove questo atto di partecipazione viene lasciato a disposizione, cioè viene fatto conoscere. Altrimenti cosa succede? Come per il cestello delle idee, si è parlato poco tempo fa del parcheggio interrato di Piazza del Cestello, il percorso partecipativo in un cestello delle idee aveva detto chiaramente che i cittadini erano contrari a fare un parcheggio sotterraneo, volevano la piazza pedonale, ma avevano anche individuato altre zone dove poter fare un parcheggio interrato. Passano 5-6 anni ed è come non fosse mai accaduto.
Ma infatti una democrazia rappresentativa, la difficoltà tra una sintesi tra la partecipazione, il decentramento e il funzionamento dell'amministrazione. In Piazza Tannucci, voi, Presidente, un'ultima battuta prima di salutarci, avete toccato con mano la bellezza della vita reale, delle persone reali, delle persone normali, degli abitanti del quartiere che vivono e partecipano direttamente un po' alle questioni che riguardano il loro villaggio, come stavo detto prima.
Sì, tantissimo. Piazza Tannucci è un esempio che qua appunto prescinde anche forse da quella che è la democrazia rappresentativa, piuttosto è la società civile, persone normali, mi piace definirlo così anche se il termine ormai sembra quasi bandito, che si sono, come dire, adoperate per animare la piazza. Evidentemente c'è stato un bisogno di offrire alla collettività il modo di conoscersi, il modo di partecipare, e lo stanno facendo in maniera estremamente genuina, e tra l'altro coinvolge anche tutto l'arco dell'età, tutte le categorie, anche fuori sede trovano in Piazza Tannucci un luogo accogliente, per cui questa è la bellezza della nostra città, di Firenze, di Rifredi direi in particolare.
Vi ringrazio per averci aiutato a riflettere su questi temi con la vostra passione, le vostre competenze e le vostre idee che avete messo a nostra disposizione questa mattina. Sono le 9 in punto, da Piazza della Vittoria è tutto, la linea torna allo studio.
Il mondo dei media è cambiato, la comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming, Controradio TV su web e social, le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
Sono Irene, studentessa MISA. La mia formazione include 800 ore di stage. Oggi il mio percorso di eccellenza è Contamerice, giovane pelletteria toscana che si distingue per artigianalità e qualità nel Made in Italy.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Controradio.
Didn't say it's not okay, but we are.
Alle 9:04 minuti, sempre nella nostra newsline, ricordandovi che tutti i contributi della trasmissione, le interviste, gli approfondimenti live sono riascoltabili anche su controradio.it in podcast. Torniamo a parlare dell'autostrada dell'acqua, lo abbiamo fatto con tante informazioni di servizio in questi due giorni, dal 15 al 17, che ha visto le operazioni messe in campo da Publiacqua. Noi salutiamo il responsabile della comunicazione, Matteo Colombi. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
L'intervento per la posa e il collegamento delle nuove condotte dell'autostrada dell'acqua ha visto terminare le operazioni di riapertura nella notte di domenica. Facciamo un bilancio complessivo di questa maratona.
Il bilancio sicuramente positivo, nel senso che siamo riusciti nei tempi che avevamo previsto, diciamo, per quindi durante la nottata fra sabato e domenica, a ristabilire la pressione su tutto il territorio che era stato impattato dalle operazioni. Sicuramente positivo, tranne quel problema che abbiamo avuto nella notte di venerdì al momento delle chiusure, che ha causato su una parte della città importante, perché con molte abitazioni, con una densità abitativa anche importante, quindi quella di Coverciano, Bella Riva, Rovezzano e il Gignoro, che diciamo è passata in fascia da arancione in fascia rossa per problemi dovuti alla rottura di una valvola in fase di chiusura, e che ha causato appunto alla popolazione e alle attività che stanno in quella parte importante della città un disservizio che non era quello precedentemente comunicato. Purtroppo questi sono eventi, non lo dico per giustificare, ma per far comprendere anche la complessità del sistema, che possono accadere e che, diciamo, nel momento in cui accadono non sono riparabili, nel senso che purtroppo dobbiamo intervenire, continuare l'intervento dovendo ridefinire le pressioni in rete. Quindi c'è stata questa problematica, ovviamente non solo ci scusiamo i cittadini, ma ringraziamo anche della comprensione e del lavoro che avete fatto voi, tutti i mezzi di informazione, perché ci avete dato una mano importante a dare le informazioni di servizio e quindi a comunicare tempestivamente alla popolazione quelli che erano gli avanzamenti dei lavori, ma soprattutto in questo caso le variazioni in un disservizio che stava avvenendo e che coinvolgeva appunto una parte della città rilevante dal punto di vista della popolazione residente.
Per quanto riguarda invece l'infrastruttura, stiamo parlando di condotte, lo ricordiamo, dal diametro di 1,40 m in centro a Firenze, all'interno di un percorso che porta in termini anche di miglioramento del servizio non solo per l'area fiorentina ma per molti comuni dell'area metropolitana e della Piana. Che tipo di appunto implementazione?
Sì, l'implementazione, queste sono tubazioni che sono state posate a metà degli anni Ottanta, quindi hanno già oltre 40 anni, sono, come dicevamo, abbiamo detto più volte, delle infrastrutture fondamentali per tutto il servizio, non solo cittadino, ma dell'intera area metropolitana. Abbiamo avuto l'occasione con la concomitanza dei lavori della tranvia di sostituirne una parte importante, raddoppiando in vari punti anche l'infrastruttura stessa, e questo ci consente sicuramente di avere messo in sicurezza un tratto non complessivo, perché appunto arriva fino a Prato questa condotta, e poi immettendosi nell'anello idrico di Prato porta la risorsa idrica potabilizzata all'Anconella, a Firenze fino a Pistoia, ma di sicuramente andare a mettere in sicurezza un tratto importante, che è quello appunto dal più o meno dall'Anconella fino a questo punto a Viale Strozzi. Quindi diciamo è stato un intervento oneroso, perché si parla di oltre 30 milioni di euro, oneroso per gli impatti che ha avuto sul traffico cittadino e sui disservizi nei momenti in cui abbiamo dovuto fare la connessione tra le vecchie e le nuove tubazioni, ma che avrà diciamo per i prossimi anni la possibilità di diciamo di non, speriamo, dover intervenire ulteriormente. Quindi è sicuramente stata un'opera di messa in sicurezza e, ripeto, in alcune fasi, in alcune tratti anche di raddoppio dell'infrastruttura, che ci consente di guardare insomma ai prossimi 40-50 anni con maggiore sicurezza.
Grazie al responsabile comunicazione Publiacqua per questi aggiornamenti e per le prospettive. Grazie a Matteo Colombi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.
Comuni Comuni e comunità è il tema del podcast, il ciclo di podcast promosso da ANCI Toscana in collaborazione con Controradio. Le istituzioni si raccontano. Vi proporremo il secondo episodio questa mattina alle 9.35, un ciclo di podcast realizzati da Domenico Guarino. Il tema sarà Comune in piazza, Scandicci, ma adesso vogliamo raccontarvi invece della nascita del Cammino 44 Sant'Anna di Stazzema Montesole, dunque uno speciale dedicato a questo cammino della memoria che collega due luoghi simbolo del Novecento in Italia. La marcia inaugurale si terrà il prossimo 20 di giugno dal 20 fino al 1 luglio con partenza dal Duomo di Pietrasanta e arrivo appunto a Montesole. Per tutto l'itinerario i camminatori e le camminatrici avranno la possibilità di essere accompagnati da guide escursionistiche ambientali. Tutte le informazioni le trovate su cammino44.it, ma sentiamo l'approfondimento curato per noi da Rossana Mamberto.
180 chilometri percorribili a piedi in 13 tappe che uniscono Toscana ed Emilia-Romagna tra borghi, montagne e territori della linea gotica. È il cammino 44 Sant'Anna di Stazzema Montesole. Carlo Puddu è il direttore di Liberation Route Italia, ideatrice del progetto.
Liberation Route Europe è una fondazione che ha sede a Bruxelles che si occupa della valorizzazione, la promozione del patrimonio come dire, tangibile e intangibile della Seconda Guerra Mondiale. L'Associazione Italiana quindi porta all'interno di questo progetto europeo anche l'esperienza italiana che riguarda sia come dire, la liberazione che il contributo che ha avuto la resistenza. Il progetto nasce da un'idea di Liberation Route Italia presentata alle due regioni, la regione Toscana e Emilia-Romagna. È stato fatto due anni fa uno studio di fattibilità che si è concretizzato adesso con un contributo importante alle regioni e dal 20 di giugno sarà possibile percorrere questi 180 chilometri che uniscono due luoghi simbolici della storia d'Italia, Sant'Anna e Stazzema e il Parco di Montesole.
Com'è strutturato?
Sono tre province, Lucca, Pistoia e Bologna. In realtà si parte da Pietrasanta perché i cammini devono cominciare da un luogo dove arrivano i mezzi pubblici, quindi Sant'Anna e Stazzema non ha la stazione ferroviaria. Abbiamo la tappa zero da Pietrasanta a Sant'Anna e poi cominciano le tappe fino ad arrivare al parco di Montesole e quindi l'uscita, c'è anche un'uscita che è Marzabotto e Monzuno.
Il cammino è già aperto, ci sono le strutture lungo tutto il cammino, c'è un sito operativo e c'è anche già prevista una marcia.
Sì, abbiamo il sito che è www.cammino44.it, lì si possono trovare tutte le informazioni utili per conoscere sia dal punto di vista storico, quindi il contesto storico, sia dal punto di vista proprio tecnico per organizzare il cammino. Lì si trova tutto il necessario, dal pernottamento, le tappe, i ristoranti, tutto il necessario per poter organizzare anche in maniera individuale il cammino. Il 20 di giugno inizierà in realtà la prima marcia, una prima marcia a cui ci si può già iscrivere dal nostro sito e avrà inizio appunto da Pietrasanta. Ci sono due guide ambientali che percorrono tutto il cammino, quindi è possibile sia iscriversi per fare le 13 tappe oppure anche semplicemente una o due tappe aggiungersi al gruppo che percorre il cammino. È un cammino dal punto di vista storico estremamente suggestivo e importante e pieno di significato. Dal punto di vista ambientalistico è bellissimo perché parte dalle Apuane con il mare alle spalle e si arriva nel cuore degli Appennini attraversando villaggi, attraversando paesi, mulattiere con storie drammatiche ovviamente in un contesto bellissimo che è quello degli Appennini e lungo la linea gotica.
Sul sito dove sono descritte le tappe che questo cammino attraversa ci sono poi tutte le informazioni anche di questi territori e della storia che hanno vissuto.
Sì, il sito racconta tappa per tappa quello che si vede, quello che si incontra. Ci sono riferimenti storici del contesto sia nazionale che locale. È un sito estremamente esaustivo dal punto di vista escursionistico e storico.
Gianluca Fulvetti è docente di storia contemporanea all'Università di Pisa ed è parte del comitato scientifico di Liberation Route Italia.
L'originalità del cammino è dare la possibilità a tutti quanti, insomma, cittadini di varie età, di percorrere territori e sentire il racconto di un'esperienza fondante della nostra storia, che è l'esperienza della resistenza, declinata al plurale, perché poi percorrendo, diciamo così, i crinali, le montagne che legano Sant'Anna di Stazzema a Montesole, lì dentro ci sono le battaglie partigiane, c'è la guerriglia partigiana con tutte le sue difficoltà, la sua gloria ma anche le sue sofferenze, c'è il ruolo di preti che hanno appoggiato la resistenza, che hanno salvato vite di ebrei, che hanno protetto prigionieri di guerra alleati, e molti di loro pure hanno pagato con la loro vita le loro scelte. Ci sono gesti di resistenza civile, c'è il sacrificio degli alleati di molteplici nazionalità che sono venute a combattere in Italia per la libertà, insomma non soltanto gli inglesi, gli americani, ma i francesi, i brasiliani, i neozelandesi, i polacchi, per cui è sicuramente una storia europea e una storia internazionale. E l'originalità sta proprio in questo, insomma, percorrere dei luoghi splendidi e poter raccontare l'esperienza della resistenza italiana, anzi delle resistenze italiane.
Si tratta del primo cammino forse così strutturato che unisce così tanti luoghi, insomma, partendo da appunto Sant'Anna di Stazzema arrivando fino a Montesole.
Certo, enti locali, appassionati, associazioni e anche gli storici lavorano da molti anni quella che si chiama la public history, portare la storia al pubblico con metodi anche nuovi, e quindi le camminate, i percorsi, i sentieri, le biciclettate della memoria. Ma non esisteva un percorso strutturato in questo modo, che naturalmente favorisce il turista, l'appassionato, il cittadino consapevole. Quindi questo è il vero elemento di novità di questo cammino, che oltretutto lega due luoghi che sono due luoghi non soltanto italiani, insomma, ecco, per la tragicità di quello che è avvenuto a Sant'Anna di Stazzema, oltre 500 vittime, le 780 di Montesole. Questi sono due luoghi della memoria italiani ed europei. Abbiamo alle spalle 20 anni di visite istituzionali di autorità tedesche, il Presidente della Repubblica prima a Montesole e poi a Sant'Anna di Stazzema, che sono venuti a chiedere scusa assumendo una responsabilità pubblica per quello che l'esercito tedesco aveva fatto nel nostro paese. Sono luoghi in cui da anni ci sono scambi culturali, di associazioni, di scuole, di studenti, per cui ecco, tutto questo poi dopo viene messo a disposizione di un percorso più largo e di un cammino che lega la Toscana all'Emilia Romagna.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
The chuggy with the plastic eyeballs, spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose, kill the headlights and put it in neutral, stock car flaming with the loser and the cruise control, babies in Reno with the vitamin D, got a couple of couches, sleep on the love seat, someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt, don't believe everything that you breathe, you get a parking violation and a maggot on your sleeve, so shave your face with some mace in the dark, saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag, one's on the pole, shove the other in the bag, with the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club, he hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing, but get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate, and my time is a piece of wax falling on a termite, it's choking on the splinters.
Soy un perdedor, Sei su Controradio, FM 93.6, 98.9.